Ave Maria, bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E a voi, bambini, ma sempre bene. E che vi canti il cuore per la gioia, sempre, bambini cari. Se voi fate gli obbedienti, ascoltate i consigli dei genitori, vi portate bene a scuola, vedrete che il cuore canterà di gioia. Bene, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella mamma celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, vi sto leggendo la dottrina cattolica, spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo. Padre Dolindo Ruotolo era un sacerdote innamorato della Madonna, aveva sempre la corona nella mano e sgranava la corona continuamente perché noi suoi figli ne avessimo il privilegio di avere tutte le grazie che attraverso il rosario cadono sulle anime. Bene, bambini, allora, e adesso continuiamo la terza istruzione. Chi ci ha creati? Ci ha creati Dio. Allora, attenzione, Dio ci ha creati, i genitori ci hanno messo al mondo. Dobbiamo a Dio la massima gratitudine e ai genitori il doveroso rispetto. Ascoltate cosa dice Padre Dolindo attraverso molti esempi, belli e semplici. Un signore si presenta da un falegname e gli fa portare due belle tavole, una di noce e un'altra di abete. Maestro, dice, dovete fare due tavolini, uno più elegante con la tavola di noce e un altro più corrente con la tavola di abete. Il falegname, che spera di acquistare un nuovo cliente, ci mette tutto l'impegno e lavora i due bei tavolini e li fa anche col cassetto. Il signore viene, li osserva e rimane contento. Quando si tratta di pagare, però, esce fuori dalla bottega e chiama uno che vende la verdura. Buon uomo, vieni qui. Che cosa mi comandate? Prendi questo denaro e conservalo. È il prezzo dei due tavolini. Signore, dice il contadino, io non vendo tavolini, io vendo verdura. Sì, ma i tavolini li vedi, stanno qui. Dunque, devo pagarli. Il falegname che sente questo discorso dice, questo signore è pazzo. Povero me che ci sono capitato. Come? Io ho lavorato e io voglio pagare un altro. Ci vuole il bello e il buono per convincere quel signore a dare il prezzo solo a chi ha fatto i due tavolini. Ragazzi miei, più stupido di questo che vuole pagare i tavolini all'ortolano è quell'uomo che, avendo ricevuto da Dio tutto, essendo stato creato da Dio, non gli dimostra la gratitudine che gli deve. Si rivolge alle creature, dona alle creature le sue attività e il suo affetto, quasi che le creature lo avessero creato. Ci ha creati Dio solo e a Lui si deve tutta la gratitudine e l'amore, che è come il prezzo della nostra vita, il prezzo che possiamo offrirgli nella nostra miseria. Voi che cosa direste di un povero, il quale, dopo essere stato arricchito da un signore, gli voltasse le spalle e ringraziasse le persone che non gli hanno dato niente e che non lo conoscono neppure? Sentite il resto del fatto e guardate quel signore dei tavolini che veramente era matto. Il falegname ha incaricato un suo commesso di trasportare a casa del signore i tavolini, anzi si è servito di un fattorino per dare ad essi l'ultima mano. Questo fattorino va a casa del signore pazzo, sale al quinto piano col peso in testa, bussa alla porta e gli viene a aprire proprio il signore. Povero giovane, veramente non è fortunato. Dovrà cominciare una storia con quel signore pazzo. Deposita i tavolini e aspetta la regalina. E ora te ne puoi andare, dice il signore. Vedete, signore, a me spetta la regalia, perché il mio maestro mi ha incaricato di finirvi questi mobili. E che mi importa? È un caso che abbia incaricato te, poteva chiamare un altro. Tu dunque fai bene ad andartene. E non vuoi avere da me 4 schiaffoni. Ma signore, è vero che io non sono il falegname, ma l'opera mia ce l'ho messa. Ti ripeto, fai bene ad andartene. Se no io ti prendo a calci. Dimmi un poco, fanciulli. Questo signore è un pazzo perché non vuole riconoscere il lavoro che ha fatto il fattorino del magazzino. Ora vedete, Dio ci ha creati, ma i nostri genitori sono stati come i commessi suoi per darci la vita del corpo. Ora, se a Dio si deve tutto e da Dio si deve riconoscere la vita, ai genitori si deve pure il massimo rispetto e la più viva gratitudine, perché da essi abbiamo ricevuto la vita del corpo. Un fanciullo che non ama e non rispetta Dio è cattivo. E un fanciullo che non ama e non rispetta i suoi genitori è cattivo. Dio ci ha creati. E chi lo offende è un ingrato, perché si serve dei suoi doni per fargli ingiuria. Allora, sentite questo fatto. Un povero si presenta alla casa di un ricco signore e gli domanda un po' di carità. Quel bravo uomo ha compassione, lo fa entrare, gli prepara un gustoso primo piatto, gli dà il pane, la frutta e poi gli regala anche il dolce. Appena uscito fuori, il povero, sbadato com'è, fa cadere il piatto e lo fa rompere. Si adira fortemente, ma le dice il padrone che glielo ha dato. E dice, si vede che me lo ha dato per inquietarmi e per farmi soffrire. Ma questo signore è proprio ingrato. Dovrebbe maledire se stesso perché è stato sbadato. E invece maledice il povero benefattore che gli ha dato da mangiare. E in più raccoglie i resti del piatto. Borbotta, scende le scale questo signore. Ma arrivato agli ultimi gradini mette un piede in fallo e cade. Al colmo dell'ira si mette in strada ad attendere il signore. Quando esce, appena lo vede, incomincia a insultarlo, gli getta contro il piatto rotto. Come, esclama addolorato quel signore buono, ti ho beneficato e ti ho dato anche il dolce e tu me lo getti appresto, mi insulti come tutto ringraziamento. E io ti dovrei ancora beneficare? Ma io non ti beneficherò un'altra volta. E che cosa dite voi di questo brutto povero? È un ingrato. E ascoltate. Dio ci ha dato la vita, ci ha dati tanti doni, eppure noi offendiamo Dio. Approfittiamo dei suoi doni e gli rechiamo disgusto e siamo ingrati. Certi maledicono la propria vita solo perché se ne servono male. Si servono alcuni degli occhi che Dio ha loro dato per guardare brutte cose. Alcuni, altri, si servono delle orecchie per ascoltare brutti discorsi. Si servono della bocca per dire cattive parole. Si servono del corpo per fare brutte azioni. Della mente per pensare mille sciocchezze contro il Signore. Si servono del cuore per amare il male. Tutti questi sono ingrati e Dio non può beneficarli più per non renderli più cattivi. Ecco perché passano un mondo di guai. Quando quel povero si presenta nuovamente a casa di quel signore buono, può ricevere nulla? No, perché il Signore dice: se ieri mi insultò e mi buttò dietro tutto quello che gli detti, può essere che oggi venga a ferirmi in casa mia e domani tenterà anche di uccidermi. Dio ci ha creati, lontane da Lui non possiamo trovare bene. Egli ha pieno diritto sopra di noi. Avete mai visto un bimbo che sta nella culla, piccolino, non sa parlare, non sa camminare, non sa muoversi, non sa provvedersi del cibo? Ora, se il bambino non volesse più la mamma accanto a sé e volesse rimanere solo, il danno di chi sarebbe? Non sarebbe della mamma, ma del bambino, al quale mancherebbero subito tutte le cure. Avete mai visto qualche orfanello? Cioè, bambino che ha perso la mamma, è sempre poveretto, è gracile, tiene la faccia triste, perché non hanno più la mamma che li alimenti? La nostra mamma si priva anche del necessario per alimentarci. Dio è il nostro buon padre, ragazzini, e nessuno ci può volere più bene di Dio che ci ha creati. Ora, chi non lo cura, chi lo disprezza, chi lo perde col peccato, può trovare mai bene su questa terra. Dio è padrone di tutto, del sole che ci illumina, del cibo che ci nutre, dell'aria che respiriamo. Egli è infinitamente ricco e chi sta con Lui non può temere niente. Se il bambino sta in braccio alla mamma, può avere paura del cane? No, perché la mamma lo caccia. Può avere paura del freddo? No, perché la mamma lo riscalda. Può temere di rimanere digiuno? No, perché la mamma lo nutre. Può temere di cadere per terra? No, la mamma lo sostiene. Dio è tutto per noi e chi si allontana da Dio non può trovare bene. Quando vedete uno che non ha pace, che è infelice, dovete dire: quest'uomo sta lontano da Dio. Quando un fanciullo si abitua ad offendere il Signore, a dire brutte parole, a mancare di obbedienza, di rispetto ai genitori, a commettere brutti peccati, si allontana da Dio. Egli non troverà più bene, non troverà pace. E poi è un uomo adulto che si allontana da Dio, passa maggiori guai, perché offende il Signore con maggiore malizia. Dio ci ha creati. Questa vita, questo corpo, quest'anima che abbiamo sono cosa sua. E naturalmente Egli solo ne ha pieno di dominio. Nella vostra casa chi è il padrone? Voi o papà? È padrone papà perché Egli l'ha formata col suo lavoro e col suo denaro. E se venisse qualcuno e volesse prendere qualcosa, farebbe bene? No, sarebbe un ladro. Se vostra madre vi fa fare un vestito nuovo, lo può prendere un altro? No, perché la mamma ne è la padrona. Ricordatelo bene, Dio ha pieno diritto sopra di noi, Egli solo è il nostro caro e buon padrone, e noi a Lui dobbiamo tutto quello che abbiamo. E adesso riassumiamo un po' tutto quello che abbiamo detto in questa istruzione. Noi siamo certamente sulla terra e non possiamo esistere per caso. Noi non siamo buoni a fare un compito di scuola, accomodare un paio di scarpe, e tantomeno avremmo potuto formarci l'anima e il corpo senza esistere neppure. Dio solo ci dà la vita e ce la conserva, perché Dio solo è infinitamente potente e infinitamente esistente. Creare significa trarre, formare un essere dal niente. Prima che Dio ci avesse creati, non esistevano uomini sulla terra. Dio formò il primo uomo dal fango e la prima donna dall'uomo. Dio ci ha creati e i genitori ci hanno messi al mondo, dunque dobbiamo essere grati a Dio e rispettare e amare i genitori. Ci offende Dio che lo ha creato? È un ingrato, perché si serve di ciò che Egli gli ha dato per offenderlo. Lontani da Dio non si può mai trovare bene. Quando viaggiate al mattino, non fate solo la croce, ma ringraziate Dio di avervi creati, conservati nella notte e promettetegli di portarvi bene durante la giornata. E allora, mi raccomando, ringraziamo sempre il Signore di tanto beneficio che ci ha fatto. Ecco, ringraziamo il Signore perché ci ha creati, e se Egli non ci avesse creati, noi non lo conosceremmo e non potremmo raggiungerlo un giorno nel paradiso. E allora noi ci vogliamo servire dei doni del Signore per amarlo, e non gli vogliamo dare dispiaceri. Bene, mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Se il mio canto, fratello, non ti porta la gioia, se le mie parole sono vuote per te,
guarda il cielo, quante stelle ti sorridono, guarda i prati, tanti fiori sacrati per te, guarda il cielo, quante stelle ti sorridono, guarda i prati, tanti fiori sacrati per te.
Allora, bambini cari, dalla dottrina spiegata da Padre Dolindo Ruotolo, passo a leggervi da un libretto bellissimo scritto da Padre Stefano Maria Manelli, maggio, il mese di Maria, Il tempo per salvarmi. L'ultima volta abbiamo detto com'è importante salvarsi l'anima, la cosa più importante è proprio salvarsi l'anima. Ma qual è il tempo per salvarmi? Il Signore mi dà il tempo per salvarmi e santificarmi. Il Signore ci vuole tutti salvi e santi e ce ne dà la possibilità lungo l'arco di tempo stabilito per la nostra vita terrena. L'arco di tempo può essere più o meno lungo. San Domenico Savio si è santificato vivendo solo 15 anni. Sant'Alfonso dei Liguori vivendo 91 anni. La misura del tempo sta nelle mani di Dio, che è padrone della vita e della morte. A noi tocca solo utilizzare il tempo secondo il fine per cui Dio ci ha creati, ossia per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e poi goderlo in paradiso, secondo l'insegnamento del Catechismo di San Pio X. Allora, questo che cosa significa? Che noi dobbiamo fare il bene mentre se ne ha tempo. Tutto mi deve servire a raggiungere il godimento eterno del paradiso. Il paradiso che consiste nella visione beatifica di Dio. Una volta a un vecchio eremita fu chiesta l'età. Ho 50 anni, rispose. Non è possibile, replicò il visitatore. Ne avete certamente più di 70. È vero? Rispose l'eremita, la mia età sarebbe di 75 anni. I primi 25 non li conto, perché ero lontano da Dio. San Bernardo diceva, ogni tempo che non è speso per il Dio è tempo perduto. E San Luigi Gonzaga si chiedeva sempre, a che mi serve per l'eternità? Rinunciò a un principato, un venire di glorie terrene per consacrarsi a Gesù. Sant'Alfonso dei Liguori fece il voto di non sciupare un attimo di tempo. E lui, che scriveva tanto e tanto, quando non ce la faceva più a scrivere, si premeva con una mano una pietra sulla fronte, mentre con l'altra mano continuava a scrivere. Quanto tempo che noi sprechiamo! Magari noi diciamo di non avere neppure il tempo per qualche minuto di preghiera mattina e sera o per recitare il Santo Rosario perché ci vogliono 15 minuti. E poi non ci accorgiamo di sciupare ogni giorno ore di tempo libero dinanzi al televisore, o per le strade, o chiacchierando. Molti cristiani così usano il tempo. Allora attenzione, noi renderemo conto anche di ogni parola oziosa, tanto più renderemo conto di ogni minuto di tempo sciupato. E in un minuto di tempo si possono fare atti di amor di Dio. E così faceva Santa Bertilla Boscardin, che passava per le stanze dell'ospedale recitando devotamente giaculatorie piene d'amore. E noi invece pensiamo solo al nostro interesse. Dobbiamo stare attenti, quello che l'uomo avrà seminato, quello mieterà. Se riempiremo il tempo di azioni fatte per il Dio, un giorno mieteremo la visione beatifica di Dio. Altrimenti andremo in purgatorio. E vediamo un bel esempio, San Giuseppe Moscati, un grande medico napoletano. Non visse a lungo, ma riempì il suo tempo di cose veramente nobili e sante. Ogni giorno iniziava la sua giornata alle 5 del mattino, con 2 ore di preghiera. Faceva la meditazione, partecipava alla messa, riceveva la Santa Comunione e faceva un lungo ringraziamento. Senza queste 2 ore di preghiera e soprattutto senza la comunione, egli diceva di non aver coraggio di entrare in sala medica per le visite degli ammalati. Poi andava per le strade di Napoli, scendeva in qualche casa povera e gratuitamente visitava gli ammalati. Continuava la sua mattinata con la scuola e con le visite mediche all'ospedale. Prima di una diagnosi, nei momenti di difficoltà, metteva la mano nella tasca, stringeva per un attimo la corona del rosario, si raccomandava alla Madonna. Durante le visite non era meno preoccupato di raccomandare agli infermi la cura dell'anima, dando consigli e ammonizioni concrete, come quella di confessarsi e comunicarsi. A mezzogiorno, al suono dell'Angelus, anche se stava nella sala medica, recitava l'Angelus, invitando tutti i presenti a unirsi nella preghiera. Al pomeriggio continuava le visite mediche e anche a casa visitava fino al tramonto. Chiudeva la sua giornata con la visita al Santissimo Sacramento, la recita del rosario, le preghiere della sera. Morì mentre faceva le visite, amando i corpi e le anime degli infermi. Ecco un vero cristiano che operava il bene mentre aveva tempo. Il padre Stefano consiglia di chiudere e aprire la giornata con le preghiere del mattino e della sera, e poi di mortificare gli occhi, la lingua, non sciupare tempo in curiosità e chiacchiere. E anziché parlare inutilmente, è meglio pregare. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
A volte mi senti male.
Cari, la preghiera più gradita alla Vergine Maria e il Santo Rosario. San Pio da Pietrelcina preferiva il Santo Rosario. Egli ha amato il Santo Rosario, ha recitato tante volte il Santo Rosario, che potrebbe essere anche chiamato il Santo del Rosario. Se non era sull'altare o in confessionale, lo si vedeva in preghiera con la corona in mano. Fin da ragazzo amò il rosario e il primo santuario mariano che egli visitò fu quello dedicato alla Madonna del Rosario di Pompei. Poi, quando la Madonna apparve a Fatima e raccomandò il rosario come preghiera potente per ottenere ogni bene e allontanare ogni male, Padre Pio fece del rosario la sua preghiera incessante e instaccabile giorno dopo giorno. Diceva Padre Pio: se la Vergine Santa l'ha sempre caldamente raccomandato dovunque è apparsa, non ci pare che ci debba essere un motivo speciale? E quanto più si allargava la moltitudine dei suoi figli spirituali, più egli aumentava le corone del Santo Rosario da recitare. Ed era con quella corona che egli allontanava i mali e otteneva le grazie. Arrivò a recitare nel corso di una giornata un numero inconcepibile di corone e lo disse lui stesso, più di qualche volta, a persone diverse. Anzitutto, questo ci fa capire che Padre Pio pregava ininterrottamente. Aveva il dono mistico, che ebbero alcuni santi, di pregare anche quando dormiva o faceva un'altra cosa. E la sua preghiera era tutta mariana, era tutto rosario. E lui diceva: vorrei che le giornate fossero di 48 ore per poter raddoppiare i rosari. Inutile dire che tutta la catena di doni e di prodigi per le anime Padre Pio l'otteneva appunto attraverso il rosario. Tutto il movimento di attrazione dei peccatori e dei traviati che venivano da ogni parte era frutto dei suoi rosari. Tutte le sue iniziative, le sue opere, i suoi consigli illuminati e le sue vittorie sul peccato erano legati alla potenza del rosario. La sua incessante recita del rosario conferma grandemente la dolce verità della mediazione universale di Maria, secondo quanto diceva San Bernardo: nulla da noi, Signore, che non passi per le mani della Regina del Cielo. Padre Pio ha donato corone e corone e corone a tutti i suoi figli spirituali. E quando gli chiesero che eredità lasciasse ai suoi figli, egli rispose: il Santo Rosario. E un altro figlio gli chiedeva: padre, quale preghiera scegliere per tutta la vita? Padre Pio risponde: il Rosario. E prima di morire egli disse: amate la Madonna e fatela amare, recitate sempre il Santo Rosario. E Padre Pio è morto proprio con la corona del rosario tra le mani, che gli è scivolata quando è volato in paradiso. E la Madonna è apparsa a Lourdes, a Santa Bernadette, e ha recitato con Santa Bernadette il Santo Rosario. È apparsa a Fatima a tre pastorelli e anche a loro ha chiesto la recita del Santo Rosario. La Madonna apparve ai tre pastorelli in Fatima, domandando se volevano offrirsi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Lui verrà a mandare loro, in riparazione dei peccati con cui è offeso e come supplica per la conversione dei peccatori. Con un slancio d'amore eroico, i tre fanciulli pronunciano il loro fiat: sì, lo vogliamo. Ai tre pastorelle toccherà allora da allora in poi soffrire molto, ma ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto, disse la Madonna. E così fu, fino a quando non volarono in paradiso. Loro fecero sempre piccoli e grandi sacrifici. Francesco e Giacinta volarono al cielo presto, mentre Lucia, rimasta su questa terra più di 90 anni, perché doveva far conoscere al mondo la devozione al cuore immacolato di Maria e i primi 5 sabati. La Madonna dice che chi si confessa, si comunica primo sabato di 5 mesi consecutivi, recitando il Santo Rosario, facendole compagnia, meditando il Rosario, farà la grazia particolare di assistere in punto di morte e durante tutta la vita. Ora, su Lucia, dice che la Madonna chiese ai pastorelli una preghiera con insistenza, e questa preghiera è il Santo Rosario. Su Lucia riflette su questa richiesta precisa e poi il fulcro del messaggio di Fatima. E vediamo su Lucia cosa dice. Ora, se Dio attraverso Nostra Signora ci avesse chiesto di andare tutti i giorni a partecipare alla Santa Messa e fare la comunione, molti avrebbero detto che non era possibile, alcuni a causa della distanza che li separa dalla Chiesa più vicina dove si celebra l'Eucaristia, altri perché non glielo consentono le loro occupazioni. Invece, la preghiera del Rosario è accessibile a tutti, poveri e ricchi, sapienti e ignoranti, grandi e piccoli. Tutte le persone di buona volontà possono e devono ogni giorno recitare il Rosario. E perché? Per metterci in contatto con Dio, per ringraziarlo dei suoi benefici e chiedergli le grazie di cui abbiamo bisogno. È la preghiera che ci porta all'incontro familiare con Dio. E Suor Lucia conclude assicurando che la preghiera del Santo Rosario sia la preghiera più gradevole che possiamo offrire a Dio e di maggior profitto per le nostre anime. Se così non fosse, Nostra Signora non ce l'avrebbe raccomandata con tanta insistenza. Vedete, sia Suor Lucia che San Pio dicono la stessa cosa. La Madonna ci è venuta a chiedere il Rosario proprio per venirci incontro, per amarci, per darci più grazie possibili. E allora cercate di recitare il Santo Rosario, è tanto bello avere una propria corona e ricordare i misteri della vita di Gesù, di Maria e di Giuseppe, i misteri gaudiosi della gioia, i misteri luminosi della luce, la luce che irradia il Signore durante la sua vita, i misteri del dolore, tutto il dolore che la Madonna e Gesù vivono su questa terra, e ancora quando vedono che le anime si perdono, e alla fine i gloriosi per glorificare Dio ed essere santi. Dunque, bambini cari, recitando il Santo Rosario si prova tanta gioia, perché la mamma ce l'ha chiesto e sa che è una preghiera gradita a Dio. Mi raccomando, crescete sani e santi, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!